Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è lunedì 18 ottobre, una puntata in cui vi raccontiamo come il nuovo colonialismo dell'Africa è digitale. Nel mondo delle cyber wars non dovrebbe stupire, ma il fatto è che più di 6 milioni di indirizzi IP africani sono stati ottenuti in circostanze controverse che adesso vedremo da Lu Heng, un uomo di affari al servizio del governo cinese. È un affare molto buono perché il valore è 150 milioni di euro, il valore di questo business. L'appropriazione corrisponde al 5% del totale degli indirizzi IP del continente e questa denuncia viene dall'African Network Information Center. Potrebbe essere dunque questo definito come l'ennesimo furto in terra d'Africa, ma in questa puntata andremo anche nel Sahel e poi in apertura nel Sahara occidentale, dove la situazione si fa sempre più tesa con il leader del movimento per l'indipendenza dell'area che ha promesso che i combattimenti con il Marocco continueranno fino a quando la comunità internazionale non rispetterà promesse che definisce non mantenute per l'autodeterminazione del popolo sahrawi. Per i vostri commenti inviate un sms, inviate un whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
The Sahrawi people is peaceful people. We are obliged and forced to get into this war. There is no another option. We hope very soon inshallah we liberate our country. That is the only thing that we the only purpose. No matter how, the way we will liberate our countries, the portrait that we raised our flag, the flag of the Republic of the Sahara Democratic in all over the Western Sahara. Because internationally and globally,
stiamo ascoltando a Radio 3 Mondo la testimonianza dal fronte di un giovane combattente sahrawi della sesta regione militare di Mahbes, si chiama Omar Didi Ibrahim, che spiega i motivi per cui combatte e dice: il popolo sahrawi è un popolo pacifico ma è stato obbligato a riprendere le armi. Il caso è chiaro davanti alla diplomazia internazionale e il nostro obiettivo è liberare la nostra terra. Questa intervista è stata girata anche in video, tra l'altro, da Gilberto Mastro Matteo nel suo ultimo viaggio del Sahara occidentale, da cui è rientrato ieri, e quindi parliamo con questo testimone. Gilberto Mastro Matteo, giornalista esperto di Maghreb, collabora con il servizio pubblico svizzero italiano. Buongiorno Gilberto Mastro Matteo.
Buongiorno Laura, buongiorno agli ascoltatori.
Ecco Gilberto, sei tornato ieri dal Sahara occidentale, dal Marocco. Qual è la situazione sul terreno? Insomma, parliamo di una questione militare.
Sì, la situazione è chiara. Nel Sahara occidentale c'è una guerra. C'è una guerra, io posso testimoniarlo, l'ho visto con i miei occhi in questi giorni, perché appunto, come ricordavi tu, la scorsa settimana sono stato laggiù assieme al collega Gianluca Diana. Ho avuto l'opportunità di seguire alcune unità dell'esercito saharawi nell'area della sesta regione militare, per l'appunto. La zona è quella di Mahbes. Per dare un'idea agli ascoltatori di dove ci troviamo, si tratta grosso modo dell'area dove convergono i confini di quattro paesi del Nord Africa: l'Algeria, la Mauritania, il Marocco e appunto quello che dovrebbe essere il Sahara occidentale. Proprio qui corre il muro marocchino, il muro che viene edificato appunto dal Regno di Marocco negli anni Ottanta, durante quella che potremmo oggi definire la prima guerra del Sahara occidentale, che venne combattuta tra il 1975 e il 1991. Si tratta di un conflitto che è certamente un conflitto a bassa intensità, ci sono scambi di artiglieria pesante proprio lungo il muro. Abbiamo potuto osservare i combattenti saharawi mentre tiravano colpi d'artiglieria sul muro e abbiamo potuto constatare soprattutto la risposta immediata e inequivocabile da parte dell'artiglieria marocchina sulle posizioni saharawi. Dunque si tratta di una guerra combattuta non certo corpo a corpo nel deserto, ma più che altro di un conflitto guerreggiato a distanza. La sproporzione di forze è evidente. i Saharawi, che sono inferiori per numero e mezzi, applicano tecniche di guerriglia molto agili e veloci lungo l'intera linea del muro, che ricordiamo è lungo circa 2700 chilometri, è il più lungo muro mai costruito dopo la Grande Muraglia cinese. E l'esercito marocchino risponde invece con dotazioni avanzate, ovviamente con l'utilizzo di radar, e testimoniano qui i Saharawi con i droni di sorveglianza e droni da combattimento, che sono quelli che hanno provocato finora la maggior parte delle vittime durante questo conflitto. È stato un drone, ad esempio, ad uccidere lo scorso aprile Adda al-Bendir, che era il capo di Stato Maggiore della Gendarmeria del Fronte Polisario. Dunque è un conflitto che va avanti ormai da un anno, ne parlavamo proprio qui da voi a Radio Tremondo quasi un anno fa, dopo il 13 novembre del 2020, e che continua, insomma, dopo la crisi di Gherghérat avvenuta un anno fa, quando l'esercito marocchino aveva deciso di entrare nella buffer zone vigilata dalla MINURSO, che è appunto la missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale, beh, dopo quell'atto il Polisario aveva deciso un cessate il fuoco. Oggi siamo sul campo, è una guerra dimenticata, mi viene da dire, non è certo una guerra mediatica quella che si sta combattendo nel Sahara occidentale, ed è proprio per questo che abbiamo deciso poi in fondo di andare giù, di andare laggiù e di verificare, insomma, quello che sta accadendo.
Dunque una guerra a bassa intensità, una guerra che tra l'altro parte da una crisi di antichissima data. Gilberto, quanto pesano in questa vicenda e anche negli aspetti più recenti le relazioni sempre più tese tra Marocco e Algeria e il rischio del taglio alle forniture energetiche di gas? Peraltro Costanza Spocci dalla redazione oggi ci suggeriva proprio un pezzo del Financial Times che appunto affronta questo tema.
Beh, senz'altro la crisi diplomatica in atto tra Marocco e Algeria non è che un combustibile ulteriore per quello che sta accadendo invece un po' più a sud. Le due questioni sono senz'altro collegate. Mi viene da dire che l'una ha certamente fatto sì che l'altra diventasse più tesa. La situazione del Sahara occidentale, come ricordavo, è tornata ad essere molto tesa, si è tornati appunto alla guerra, ad una guerra, esattamente un anno fa, nel 13 novembre del 2020. Da allora i rapporti anche tra Marocco e Algeria hanno subito un'escalation che ci ha portati negli ultimi tempi a verificare una serie di decisioni, soprattutto da parte del governo algerino, che sono molto dure. Non eravamo ormai più abituati. Il confine tra Algeria e Marocco, che è chiuso da moltissimi anni, ha visto però anche queste decisioni ulteriori, cioè la decisione da parte appunto del governo algerino di limitare lo spazio aereo ai voli sia da parte del Marocco sia da parte di velivoli francesi, e poi la rottura delle relazioni diplomatiche. Ecco, questo credo che sia senz'altro, diciamo, un ulteriore elemento da prendere in considerazione nel valutare la crisi del Sahara occidentale, una crisi che senz'altro vede questi due colossi, insomma, del Nord Africa implicati in prima persona.
Ecco, Gilberto, un'ultima domanda, e ricordo comunque ai nostri ascoltatori che possono mandarci messaggi e domande sia sui nostri social che sui nostri numeri come SMS. In questa vicenda chiaramente il Marocco ha un grande peso, internazionale, diplomatico, insomma, chiaramente ha delle porte molto aperte nell'Europa e non soltanto. Ecco, questa richiesta dei Saharawi si scontra comunque con quello che si può fare a livello internazionale, con un Marocco che ha un peso grande. Ecco, che idea ti sei fatto sulla possibilità che queste richieste in un altro momento, insomma come adesso a distanza di un anno, possano avere un risultato, una risposta, un segnale da parte di organi preposti, insomma, alla valutazione di quello che accade lungo questo muro?
Beh, credo che certamente la spinta, il come dire, la forza propulsrice che ha spinto i Saharawi a tornare alla guerra è senz'altro questa, insomma, il voler premere il più possibile sulla comunità internazionale, sulla diplomazia internazionale, perché si risolva questo caso. 40 anni di crisi e 25 di pace, di diplomazia e di forza da parte del forte Polisario per arrivare ad una soluzione pacifica non sono serviti. È quello che dicono poi molti dei ragazzi che ho intervistato, insomma, molti dei giovani combattenti che sono oggi al fronte. E, dunque, riprendere le armi da parte del fronte Polisario è significato questo: tentare il più possibile di premere perché si giunga a quella soluzione che non è arrivata per via pacifica. Quello che vedo è che purtroppo non è così, diciamo, da un punto di vista prettamente mediatico. Noi siamo nel settore, la crisi del Sahara occidentale resta davvero dimenticata, resta sotto un alone, quasi un blackout mediatico. Certamente da parte del governo marocchino è una crisi che diciamo, c'è tutto l'interesse a tenere silenziata. Per quello che riguarda la comunità internazionale, abbiamo però visto nelle ultimissime settimane alcune dichiarazioni molto importanti, per esempio da parte del segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, che per la prima volta si è pronunciato con grande preoccupazione, ha dichiarato la grande preoccupazione, insomma, delle Nazioni Unite per quello che sta accadendo nel territorio, appunto, conteso del Sahara occidentale. Su questo pesa, dal mio punto di vista, moltissimo anche quanto sta facendo l'Unione Europea, soprattutto la querela in atto a Bruxelles su quelli che sono gli aiuti al Marocco e soprattutto, ecco, i rapporti commerciali, quindi i trattati commerciali, gli accordi di pesca soprattutto, ma anche di altro tipo con il Marocco. C'è stato un pronunciamento importantissimo da parte della Corte di Giustizia del Lussemburgo, la Corte di Giustizia UE, che ha dato ragione ai Saharawi, al fronte Polisario in questo caso, dichiarando inammissibili gli accordi di pesca con il Marocco, perché questi accordi appunto vedono il territorio conteso del Sahara occidentale come teatro, per cui questa è senz'altro una prima vittoria da parte del fronte Polisario. Ma la questione fondamentale è che questa battaglia che si sta combattendo è una battaglia che è logorante soprattutto per i Saharawi. Ricordiamo che i Saharawi sono un popolo che vive quasi totalmente in esilio da circa 46 anni, ci sono questi campi profughi enormi proprio accanto alla zona in cui siamo stati, la zona di Tindouf, questa città algerina nel sud-ovest del paese, accampamenti che sono i più grandi al mondo dopo il campo profughi di Dadaab, addirittura i campi di Tindouf sono più grandi del campo profughi di Zaatari. Qui i Saharawi sono costretti appunto ad attendere una soluzione da parte della comunità internazionale che non arriva. E oltre a questo, oltre alla guerra, c'è anche la pandemia, che abbiamo potuto constatare è una questione molto importante anche qui nei campi profughi Saharawi. I Saharawi che sono appunto spesso, ci sono molti medici tra i Saharawi per via dell'amicizia, del legame i Saharawi hanno per esempio con Cuba. Molti giovani Saharawi hanno potuto studiare a Cuba e sono diventati dottori, però possiamo ben comprendere quanto possa essere importante, diciamo, l'impatto della pandemia in un campo profughi all'interno di un deserto inospitale come quello del Sahara.
Quindi una questione sempre più complessa che continueremo a seguire, grazie anche al tuo lavoro. Grazie ancora a Gilberto Mastromatteo, lo ricordo, giornalista esperto di Maghreb, collabora con il servizio pubblico svizzero italiano. E ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino e ancora contattarci via sms al numero 335 5634 296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
Leader of the Islamic State West Africa province ISWAP, Abu Musab al-Banawi, has been reportedly killed in Borno State. Al-Banawi was the son of Boko Haram founder Muhammad Yusuf, who was also killed by security forces in 2009 when he launched a war against
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando il lancio della notizia della morte di Abu Musab al-Barnawi, leader dello Stato Islamico della provincia dell'Africa Occidentale. Questo è l'acronimo del nome di questa wilaya, cioè di questa provincia dello Stato Islamico. Ancora però non è stata confermata la sua uccisione. La fonte è una rete nigeriana, Toast TV Network. E insomma, qui la notizia in questa zona dell'Africa, siamo un po' più a sud dall'area dei Sahrawi fino ad arrivare all'area del Sahel, e ci sono appunto dei dubbi su questa morte effettiva o no. Sta di fatto che Abu Musab al-Barnawi è figlio del fondatore del gruppo armato nigeriano Boko Haram. Allora parliamo di questa notizia e non solo con Andrea De Giorgio, giornalista freelance che è vissuto a lungo tra il Mali e il Senegal, coautore del grande gioco del Sahel, dalle carovane di sale Boeing di cocaina, appena pubblicato da Bollati Boringhieri. Buongiorno Andrea.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco Andrea, il ramo dell'ISIS locale non ha confermato la morte di al-Barnawi, un ramo che nasce dopo la scissione con Boko Haram nel 2016 per delle divergenze con il suo comandante Shekau, che poi a sua volta è morto all'inizio di quest'anno durante lotte intestine tra le due fazioni. Insomma, quale scenario si profila se il nuovo leader fosse effettivamente morto?
Allora, prima di tutto bisogna ricordare, come facciamo sempre qui su Radio Tremondo, ogni volta che viene comunicata l'uccisione di uno dei leader dei gruppi jihadisti attivi nel Sahel, in generale in Africa occidentale, ricordiamo sempre che questi gruppi sono delle vere e proprie idre, e quindi in questo senso ogni volta che viene tagliata una testa di questa creatura multiforme e molto liquida, vengono poi sostituiti, la struttura di comando resta invariata e soprattutto la presa rispetto alle giovani generazioni e la capacità di fare proselitismo rimane invariata. Quindi siamo davanti, sicuramente aspettiamo, giusto come hai ricordato tu, la cautela, la stessa cautela che viene mostrata anche dalle autorità statunitensi, che si dicono ancora non sicure, finché non verrà confermato dallo stesso gruppo Stato Islamico nella provincia dell'Africa occidentale non potremo essere sicuri, perché ricordiamolo, in passato sia Shekau che altri leader dello Stato Islamico nel Grande Sahara, anche di Boko Haram in questa zona, sono stati dati per neutralizzati diverse volte, salvo poi scoprire che la notizia non era confermata. Spesso succede anche che le autorità locali, infatti la notizia viene proprio dall'esercito nigeriano, cerchino di stanare e di costringere a uscire allo scoperto i leader silenziosi, proprio come Abu Musab al-Barnawi.
Ecco, da questa vicenda ci dà la possibilità anche di raccontare che cosa vuol dire il grande gioco del Sahel. In questo tuo ultimo libro, di cui sei coautore, spieghi quanto sia fondamentale in questa grande regione il sistema dei movimenti di uomini, di merci, e che merci viene da dire, insieme al sistema che lo tiene insieme, un sistema in cui il ruolo delle milizie locali è fondamentale. In che senso è un grande gioco?
Abbiamo voluto riprendere con il professor Marco Aime, l'altro autore del saggio, abbiamo voluto riprendere il titolo dell'opera di Hopkirk, molto, molto famosa, che è Il Grande Gioco, un libro che parla dell'Afghanistan e dell'Asia centrale tra cavallo tra 8 e 900, un momento storico in cui per diverse ragioni geopolitiche e strategiche l'Afghanistan e i paesi limitrofi sono rimasti sotto, al centro di giochi, proprio una scacchiera geopolitica strategica, in quel caso era tra l'Inghilterra coloniale e la Russia, che appunto proprio in Afghanistan si scontravano per procura. Il nostro parallelismo, ovviamente mutatis mutandis, perché in geopolitica sappiamo bene che bisogna stare attenti con i parallelismi facili, però secondo noi, secondo tanti analisti che negli ultimi 10 anni hanno chiamato questa regione il Sahelistan, il Sahel, soprattutto il Sahel centrale, Mali, Burkina Faso e Niger, stanno diventando sempre di più territorio interessato da interessi logiche diverse, tantissime potenze straniere, la Cina, ma anche la Russia, la Turchia, l'India, gli Emirati Arabi Uniti, la Francia che si sta gradualmente ritirando dal teatro saheliano, e per farlo ha chiesto aiuto agli alleati europei, tra cui l'Italia che ha una missione, ricordiamolo, la Task Force Takuba, da cui partecipa in Mali da qualche mese con 200 uomini e diversi elicotteri e mezzi armati. Quindi in questo saggio cerchiamo di rimettere al centro della discussione, dell'approfondimento, questa regione poco conosciuta, forse un po' più mediatizzata del conflitto che c'è in Sahara occidentale e che interessa i Sahrawi, ma che è molto più globale e che quindi arriva a interessare molto più del vicino l'Occidente, l'Italia.
Andrea De Giorgio, un'ultima domanda legata alla stretta attualità: tra i paesi rispetto ai quali, nei quali hai lavorato, c'è anche il Burkina Faso. In questo momento è al via il processo per l'omicidio di Thomas Sankara, il Che Guevara d'Africa che fu assassinato 34 anni fa. C'è il suo ex braccio destro, l'ex presidente Blaise Compaoré. In questo momento come si sta svolgendo questo processo, che clima c'è?
Il clima nel paese è un clima festoso, e appunto dopo 34 anni di lunghissima attesa finalmente viene aperto questo processo storico sulle responsabilità dell'assassinio di Thomas Sankara, che appunto non a caso è stato lanciato in Burkina Faso proprio in questi giorni, nel mese di ottobre, a 34 anni precisi da quel 15 ottobre 1987 che pose fine alla vita del presidente del Burkina Faso, ma non alle sue idee, non al suo portato rivoluzionario che appunto oggi sta finalmente risorgendo. E il clima appunto è festoso, non è un caso neanche che sia stato lanciato questo processo proprio qualche giorno prima l'inaugurazione del FESPACO, il Festival Internazionale di Cinema Africano, che ha luogo ogni anno a Ouagadougou, voluto da Thomas Sankara e che è rimasto un po' negli anni un modo per ricordarlo, perché era un grande amante del cinema, della cultura africana e non solo. E però bisogna dirlo, il processo è cominciato, e questo è un processo sulle responsabilità locali, quindi burkinabè, dell'assassinio di Thomas Sankara. I principali accusati non si sono presentati, soprattutto Blaise Compaoré, l'ex presidente, che dopo può essersi macchiato molto probabilmente dell'assassinio di suo fratello d'armi Thomas Sankara, gli ha preso il potere ed è rimasto in carica per 27 lunghi anni, prima poi di essere scacciato da una rivolta popolare che nel 2014, proprio al grido degli slogan e delle frasi di Thomas Sankara, ha appunto riversato il suo potere. In questo senso bisogna dirlo, però appunto le difficoltà pratiche di questo processo, e abbiamo visto l'altro giorno, qualche giorno fa, si è aperto ma subito è stato rinviato per richiesta degli avvocati della difesa, e appunto Thomas Sankara non è morto, questa è la cosa più importante. Questo processo ci aiuta a ribadirlo, quello che lui diceva: se ucciderete me nasceranno milioni di Thomas Sankara dopo di me.
E questo è molto chiaro anche da ciò che accade in questi giorni e in questo momento. Grazie ancora Andrea De Giorgio, giornalista freelance che ha vissuto a lungo tra il Mali e il Senegal, coautore del grande gioco del Sahel pubblicato appena da Bullati Boringhieri. Grazie per essere stato con noi.
I'm in a back road in rural Zambia. As you can see, there's basically nothing around here. Even so, my phone has pretty good internet service here.
This is a song you already know.
Stiamo ascoltando a Radio Tremondo un giornalista di Quartz che dice: sono in Zambia nel bel mezzo del nulla, eppure c'è una buona copertura internet. Racconta di come abbia scoperto che la Cina sta costruendo l'infrastruttura digitale dell'intero paese. Questo la fonte, un servizio di Quartz che si intitola Cosa succede quando la Cina costruisce internet nel tuo paese, risale al 2019. La notizia, sulla base della quale diciamo che il nuovo colonialismo in Africa è digitale, che più di 6 milioni di indirizzi IP africani sono stati ottenuti in circostanze controverse da Lu Heng, un uomo di affari al servizio del governo cinese. Il valore di questo business sono 150 milioni di euro, quindi non sono bruscolini, e lo denuncia l'African Network Information Center. Ne parliamo con Antonella Sinopoli, corrispondente per Nigrizia, ne ha scritto proprio per Nigrizia, direttrice di Voci Globali, che vive in Ghana da molti anni. Buongiorno Antonella Sinopoli.
Buongiorno Laura, buongiorno a voi di Radio Tremondo e buongiorno agli ascoltatori.
Antonella, intanto chi è Lu Heng e da quanto tempo agisce e opera in Africa?
Questo è un bel mistero, perché lui si presenta come uomo d'affari, vive a Singapore e nel corso di 3 anni, dal 2013 al 2016, si è, come dire, impadronito di oltre 6 milioni di indirizzi web. E in questo modo è come se dalle risorse naturali e del sottosuolo si sia passati al saccheggio dei domini web, perché sappiamo bene che le risorse digitali significano anche profitto e potere. Questa però è una vicenda ancora tutta da districare, c'è molto mistero anche dell'assurdo, no? Come può una sola persona, anche se nell'arco di 3 anni, impossessarsi, acquistare tutti questi indirizzi IP. E, si dice infatti che quest'uomo di affari, Lu Heng, sia al servizio del governo e di grandi aziende cinese, e che abbia ottenuto, appunto, in circostanze abbastanza, appunto, controverse, ancora tutte da chiarire, un numero di indirizzi IP africani che è pari al 5% del totale del continente. Come ricordavi tu, a livello, come dire, monetario è pari a 150 milioni di euro, questo è il suo valore. La denuncia, ricordavi, è partita da Afrika, questo ente preposto per l'assegnazione degli indirizzi internet in Africa, ed è l'ultimo registro, diciamo, di questo genere, nato poi dopo, appunto, i registri che si occupano dell'assegnazione degli indirizzi IP in Nord America, in Europa e in altre regioni del mondo. E, quello che è, insomma, stravagante è che poi quest'uomo, ecco, ricordiamo che poi questi molti indirizzi IP si è scoperto che fanno capo a pedofilia, gioco d'azzardo, spammer e cose di questo genere. Quello che ha dichiarato quest'uomo è che in effetti i 5 registri regionali non hanno diritto di decidere dove vengono utilizzati gli indirizzi IP, e ha detto Afrinic dovrebbe servire internet e non l'Africa. E questa cosa, insomma, ha fatto arrabbiare tutti quegli africani che stanno cominciando ad utilizzare la rete internet per diffondere a livello globale una nuova narrativa dell'Africa. Vi ricordo anche che quest'uomo ha anche rilanciato, perché la denuncia è partita da Afrinic, lui a sua volta ha presentato una controdenuncia nei confronti di quest'ente, accusandolo di diffamazione, avanzando una pretesa di 80 milioni di dollari. E in effetti, insomma, la nascita di Afrinic aveva cominciato a far sperare in una nuova equità globale della rete, visto che, insomma, internet è anche una maniera di espressione del progresso, no? E di diffondere, come dicevo prima, voglio insistere su questo punto, una certa nuova narrativa dell'Africa. Ora Afrinic vuole rientrare in possesso di questi indirizzi che ritiene siano stati impropriamente utilizzati, e si sa, appunto, battendo per il suo congelamento. C'è una cosa, se mi consenti, che vorrei ricordare, che comunque
abbiamo pochissimi secondi, Antonella.
Ecco, una cosa importante è che da internet ormai passa, cresce e si sviluppa tutto, dall'economia alla finanza, all'educazione, alla decolonizzazione dei contenuti. E ad oggi all'Africa è stato assegnato solo il 3% degli indirizzi IP di prima generazione del mondo.
Una e questo è certamente naturalmente... una carenza, è un problema in un paese comunque che corre molto, in un continente che corre molto velocemente, non solo Zambia, di cui abbiamo parlato a proposito del approfondimento di Quartz. Grazie ancora Antonella Sinopoli per questo sguardo interno sull'Africa. Lo ricordo, Antonella Sinopoli corrisponde per Nigrizia, è direttrice di Voci Globali, vive in Ghana da molti anni. E si chiude così la nostra puntata di oggi di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, la console Gabriele Cioni, regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano curatrice del programma, in redazione Costanza Spocci e Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50 e ancora alle 11 con i nostri ospiti. Il momento adesso di Radio Trascendente con Elisabetta Tola. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.